Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Coronavirus, da domani bar chiusi a Parigi, ferme anche palestre e piscine. In Italia il governo verso nuove restrizioni, mascherina anche all'aperto e chiusura anticipata dei locali. Intanto anche la presidente della commissione von der Leyen in autoisolamento per un possibile contatto. Trump verso le dimissioni dall'ospedale. In Liguria si contano i danni della grave ondata di maltempo. Gualtieri sul dissesto, investimenti dal recovery plan. Premio Nobel per la medicina agli scopritori del virus dell'epatite C. Si tratta di due americani, un britannico. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, il presidente americano Donald Trump, che ieri si è fatto vedere fuori dall'ospedale dove è ricoverato per il coronavirus, dovrebbe essere dimesso già oggi. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è messa in autoisolamento per un possibile contatto con un caso positivo di Covid. Intanto in Francia, dove l'impennata dei casi è notevole nelle ultime settimane, Parigi stringe la cerchia con zone di quasi lockdown e la chiusura dei bar.
In Europa spetta sempre al Regno Unito la maglia nera dei contagi, avendo superato quota 500.000 casi e detenendo il più alto numero di decessi, oltre 42.400. Ma in Francia, che ieri ha registrato più di 12.000 nuovi casi, Parigi è zona di massima allerta, come pure le immediate vicinanze. Il prefetto della capitale francese ha confermato che da domani i bar saranno chiusi per 15 giorni, mentre i ristoranti resteranno aperti con un protocollo di restrizioni rafforzato. Vietato il consumo di alcol nelle strade e aperti i mercati, chiuse invece palestre e piscine in funzione solo per i minorenni. Nel frattempo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato su Twitter di essere in autoisolamento per aver partecipato ad una riunione in cui era presente una persona positiva al Covid-19. Negli Stati Uniti si susseguono invece le notizie sulle condizioni di salute di Donald Trump, positivo al coronavirus e che potrebbe essere dimesso oggi dall'ospedale dopo la discussa uscita di ieri a bordo di un SUV blindato per salutare i fan. Secondo i media, Trump avrebbe inoltre nascosto la sua positività dopo un primo test. Intanto, lo sfidante alle presidenziali Joe Biden è ora avanti di 14 punti nei sondaggi. A New York, infine, da mercoledì scatterà il lockdown in 9 quartieri. Come annunciato dal sindaco De Blasio, a chiudere saranno Brooklyn e Queens, focolai delle nuove infezioni. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In Italia invece il governo ha fatto sapere che presenterà mercoledì in Parlamento le proposte per affrontare l'autunno e abbassare il rischio contagio, possibili l'obbligo di mascherina all'aria aperta e anche nuovi limiti all'assembramento.
Dopo i due senatori 5 Stelle positivi, oggi il Covid arriva alla Camera. Positivo il sottosegretario agli esteri Riccardo Merlo e tamponi prescritti a tutti i membri della Commissione Esteri della Camera. Contagiata anche la deputata PD Beatrice Lorenzin, viene così rinviata la seduta della Commissione Bilancio. E cresce la richiesta dei deputati al presidente Fico per consentire il voto parlamentare a distanza in caso di obbligo di isolamento. Rinviata anche per due casi positivi la seduta della Corte Costituzionale di domani. Intanto sono in arrivo norme anticontagio più severe, obbligo di mascherina anche all'aperto, stop alle ordinanze regionali più morbide, più restrizioni alle feste private e più controlli. Il DPCM dovrebbe arrivare stasera in Consiglio dei Ministri, ma sarà firmato dal Premier Conte solo dopo il dibattito parlamentare di domani con il Ministro Speranza. Certo preoccupano i contagi in aumento, oltre 2.500 al giorno e con il rapporto positivi su tamponi salito da 1,7 a 2,8%. Oggi riunione sulle scuole tra la ministra Azzolina e il Ministero della Salute per valutare i dati delle prime settimane e decidere se servono regole più severe. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E oggi è stato assegnato il premio Nobel per la medicina ai tre scopritori del virus dell'epatite C. Si tratta degli americani Harvey J. Alter, di Charles M. Rice e del britannico Michael Houghton. La loro scoperta risale al 1989. In Italia ci sono 200.000 malati di epatite C. Di questi tre scienziati parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Attesi al Consiglio dei Ministri di questa sera gli aggiornamenti al DEF, la manovra economica e anche al Recovery Plan italiano. Il Ministro dell'Economia Gualtieri alla vigilia dice, a proposito dell'ondata di maltempo e dei danni in Liguria e Piemonte, gli investimenti sul dissesto saranno aumentati.
Roberto Gualtieri si dice fiducioso: nonostante le tensioni in Europa sul Recovery Fund, si riuscirà ad avere il piano operativo da inizio anno e l'Italia, assicura il ministro dell'Economia, sarà pronta con il suo piano sul quale il governo sta lavorando. Molti fondi saranno destinati all'ambiente e al dissesto idrogeologico e ci saranno risorse aggiuntive, afferma Gualtieri, oltre a quelle previste dal Recovery Plan. Il ministro dell'Economia esclude nuovi lockdown, ma dice bisogna rafforzare tutte le misure per contenere la diffusione del coronavirus. Questa sera intanto il Consiglio dei Ministri approverà la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che, dice Gualtieri, disegna un paese naturalmente colpito duramente dall'impatto economico del coronavirus, ma che ha saputo reagire e rispondere bene. Le stime del Ministero dell'Economia fissano il PIL al meno 9% per quest'anno, con un rimbalzo al più 6% per il prossimo. Si profila così una manovra da circa 40 miliardi. Sul fronte fiscale, il governo, afferma Gualtieri, sta valutando se anticipare al 2021 un nuovo modulo della riforma che sarà operativa dal 2022. E sui pagamenti fiscali e le cartelle esattoriali congelati con l'emergenza Covid ci sarà una ripartenza graduale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Però la pagina politica: si vota fino alle 15 di oggi per i ballottaggi delle comunali. Il voto si è già chiuso invece in Alto Adige, a Bolzano confermato il centrosinistra, a Merano eletto un sindaco verde.
Urne aperte anche oggi fino alle 15 nei 67 comuni con più di 15.000 abitanti chiamati ai ballottaggi delle amministrative. I comuni capoluogo interessati da questa tornata elettorale sono 9. Ad Arezzo, Bolzano, Chieti, Lecco e Reggio Calabria la sfida è fra i candidati del centrodestra e quelli del centrosinistra. A Matera invece tra Movimento 5 Stelle e centrodestra. Il movimento è in corsa anche ad Andria, ma contro il centrosinistra. A Crotone ad affrontarsi sono un candidato civico e uno di centrodestra. Ad Aosta, infine, a sfidare quello del centrosinistra è un candidato civico che ha ottenuto il sostegno del centrodestra. Alle 23 di ieri l'affluenza è stata del 39% contro il 49,4% del primo turno. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
È morta Carla Nespolo, 77 anni, presidente dell'ANPI Nazionale, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Nata a Novara il 4 marzo del 1943, esponente per decenni della sinistra, senatrice, anima del Partito Comunista prima e dei DS poi, malata da tempo, ultimamente aveva concentrato il suo impegno proprio a favore dell'ANPI. E ancora, per quanto riguarda la pagina politica, parliamo dello scontro all'interno del Movimento 5 Stelle che investe ormai apertamente i padri fondatori, con la Casaleggio associati da una parte e i dirigenti politici dall'altra.
Si acuisce la guerra per la leadership 5 Stelle, mentre non sono ancora stati fissati gli stati generali, si stringe l'asse degli ortodossi tra Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio. Il proprietario del blog delle stelle minaccia: se il movimento diventasse partito, tolgo il supporto dell'associazione Rousseau. Il messaggio viene subito rilanciato da Di Battista, ma è gelo da parte dei vertici 5 Stelle, in primis di Luigi Di Maio. Il post è personale e arbitrario, dice il comitato di garanzia riguardo a Casaleggio. La scissione del movimento sarebbe un fallimento, spiega poi in un'intervista Maglio Di Stefano, sottosegretario agli esteri. Rousseau è parte integrante dei 5 Stelle, ma nei momenti bui sono state le persone a fare la differenza, dice Di Stefano, che spera si possa ricucire lo strappo tra ortodossi e governisti agli stati generali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
All'estero adesso, le autorità della non riconosciuta Repubblica del Nagorno-Karabakh hanno presentato una nota all'OSCE chiedendo il riconoscimento dell'indipendenza proprio della regione del Karabakh. Nella zona proseguono gli scontri militari con le forze armate dell'Azerbaigian che nelle ultime ore hanno riconquistato 22 centri abitati. E ora torniamo in Italia, ci spostiamo in Liguria, dove si contano i danni dell'ondata di maltempo che ha devastato la Valroia.
Nella riviera di Ponente un timido sole illumina le devastazioni degli ultimi giorni e tra i flutti il mare restituisce anche un altro corpo, il cadavere di una donna di una settantina d'anni trovato davanti alle spiagge di Borgoprino, provincia di Imperia. Si tratterebbe però di una suicida e non quindi uno dei dispersi denunciati dalla Francia, come invece quasi sicuramente i 5 corpi trascinati fino a Sanremo, Ventimiglia e Santo Stefano al Mare. In provincia di Imperia resta isolato il borgo di Trieste. Ora e tra frane e crolli la viabilità è problematica in più zone della regione, che confida nella proclamazione dello stato d'emergenza già nel Consiglio dei Ministri di stasera. Un terzo della produzione dell'olio ligure potrebbe essere compromesso e Coldiretti stima in 300 milioni i danni del maltempo nel nord-ovest. L'Italia può contare sul nostro appoggio, garantisce la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, mentre il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa assicura a Radio 24 saranno presto disponibili 7 miliardi in cassa.
In questo momento in cassa stiamo parlando di circa 7 miliardi a disposizione.
Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Via libera alle nozze tra Nexi e SIA. Il consiglio di amministrazione delle due società ha approvato l'intesa con il progetto per la fusione che fa nascere il maggior gruppo dell'Europa continentale dei pagamenti digitali. 13 e 12 minuti è tutto per questa prima parte di Effetto Giorno. Torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dal caso Juve-Napoli, che cosa succede nel mondo del calcio e non solo. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ci risentiamo tra poco.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Effetto Giorno.
Queste le notizie di oggi. Coronavirus, da domani bar chiusi a Parigi. In Italia verso la mascherina anche all'aperto e la chiusura anticipata dei locali. Negli Stati Uniti invece Trump verso le dimissioni dall'ospedale. Premio Nobel per la medicina agli scopritori del virus dell'epatite C, due americani e un britannico. Napoli, dopo la trasferta saltata con la Juve, il viceministro Sileri conferma solo la ASL può valutare i rischi. Ne parliamo tra poco. Minuti, ben ritrovati con Effetto Giorno. Proviamo a spiegarvi cosa succede nel mondo del calcio e non solo, perché il caso Juve-Napoli intreccia calcio, quindi sport, ma anche economia e salute. Una premessa: la settimana scorsa la Serie A ha dovuto riempire un vuoto normativo nel suo protocollo sanitario dopo che ben 14 positivi erano stati trovati nella squadra del Genoa. Si è deciso che ogni società, su una rosa di 30 giocatori, deve avere a disposizione 13 giocatori sani per poter giocare, altrimenti la partita è persa. Ogni squadra può disporre di un bonus, di un rinvio, se ha più di 22 positivi. E siamo a sabato, a un giorno da Juventus-Napoli. La squadra partenopea non è partita per Torino su indicazione dell'ASL Napoli 2 Nord, Napoli 1 Centro e della Regione Campania. Il giorno prima erano stati rilevati due positivi, il giocatore Zelischi, un membro dello staff tecnico. A questi si è poi aggiunto un altro giocatore, Elmas. A quel punto il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha scritto alla Lega Calcio, al giudice sportivo e poi anche al presidente della Juventus, Agnelli, chiedendo di rinviare la partita, ma la Lega ha detto no, che si doveva giocare perché il protocollo prevede che in quelle condizioni si può giocare. E così, in base a questo protocollo, protocollo Lega CTS, la Juventus è scesa regolarmente in campo, il Napoli rischia la sconfitta a tavolino. Il presidente della Juve, Agnelli, ha lasciato pensare che potessero esserci stati da parte del Napoli ulteriori specifiche mancanze nel rispetto proprio di quel protocollo. Di fatto un braccio di ferro tra il mondo del calcio, con la Lega spalleggiata dal CTS da una parte, e le autorità sanitarie regionali spalleggiate però dal governo centrale, perché il ministro Spadafora ha dato ragione all'ASL di Napoli. Allora, ne parliamo con il direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord, Antonio D'Amore. Buongiorno.
Salve, buongiorno.
Che ringrazio proprio di essere qua a cercare di chiarire questa vicenda. Allora, la prima cosa che le chiedo è questa. È così, avete fermato voi la trasferta del Napoli?
Guardi, noi abbiamo applicato le leggi e la normativa in materia di sorveglianza sanitaria. Nel momento in cui al Dipartimento di Prevenzione e all'UOC di Epidemiologia viene comunicato la positività di una persona, l'epidemiologia ha il dovere di iniziare l'indagine epidemiologica per evitare la possibilità di un diffondersi ancora maggiore del contagio. L'indagine viene effettuata sulla persona risalendo ai 3 giorni precedenti la loro positività e quindi in questo caso interessando sia i familiari con cui la persona ha avuto il contatto sia il gruppo lavoro. L'epidemiologia, se non avesse fatto questo, sarebbe incorsa in una grave difficoltà non solo amministrativa, ma proprio di mancanza di sorveglianza sanitaria.
Senta, ma perché non avete tenuto conto invece di quel protocollo dal punto di vista della possibilità di realizzare le manifestazioni sportive, le partite di calcio, che è stato messo a punto dai suoi colleghi del CTS insieme alla Lega Calcio? Perché altre squadre in condizioni analoghe al Napoli, il Genoa, il Milan, avevano giocato. Lei non ne ha tenuto conto?
Ma a me sono il Dipartimento di Prevenzione gli epidemiologi. E questo è proprio il punto. Se a Genova si fosse agito in maniera diversa, forse oggi non c'erano i 3 positivi nel Napoli. E non sappiamo quanti ce ne saranno ancora.
Quindi secondo lei le regole del CTS sono sbagliate?
Ma sono regole che secondo me sono state dettate in un momento completamente diverso. Noi abbiamo una espansione dell'epidemia con un aumento di casi soprattutto a Napoli da un paio di giorni, siamo i primi in Italia, quindi c'è un'attenzione a poter contenere quanto è possibile il contagio.
Quindi voi avete tenuto conto,
in base a questo secondo me sì, l'epidemiologia ha agito tenendo anche conto di quello che era successo con la squadra del Genova. La squadra del Genova, io ricordo, me l'hanno detto stamani, io non lo sapevo, sì, me l'hanno detto proprio dall'epidemiologia, che in meno di 6 giorni, da 2 casi positivi che erano domenica, sono passati a 23 casi positivi. Noi ci auguriamo che questo non avvenga anche nel Napoli, però che cosa sarebbe successo invece al contrario? Se il Napoli fosse andato a Torino a giocare e fossero poi risultati altri giocatori positivi.
È chiaro, però io le rifaccio questa domanda, perché è chiaro che lei ci sta dicendo che rispetto, diciamo, a quello che erano un po' le regole che erano state messe in campo fin qua, voi avete tenuto conto molto anche del contesto ambientale di Napoli, della Campania dove i contagi sono in crescita e quindi il caso dei calciatori del Napoli si inserisce dal vostro punto di vista nel contesto epidemiologico della città di Napoli. Però io le voglio chiedere, le regole del protocollo per cui con alcuni giocatori positivi gli altri possono continuare a giocare, secondo lei sono nate già sbagliate, sono sbagliate?
Guardi, io non sono un tecnico, quindi non è, le posso dire il mio parere da medico. Le regole sono state dettate in un contesto diverso, se non sbaglio si doveva finire un campionato, le regole sono state dettate a giugno e le squadre erano in isolamento perché erano in ritiro perenne, dovendo giocare 2 e anche 3 volte a settimana. In questo caso forse le regole ci stavano perché la squadra era isolata dal resto del mondo, ma oggi noi abbiamo giocatori che rientrano nelle loro famiglie, hanno la loro vita sociale, incontrano altre persone. Cioè il giocatore è una persona normale.
Però sembra invece che adesso il Napoli abbia messo i giocatori in ritiro a Castel Volturno, in autoisolamento. Questo potrebbe bastare per fare autorizzare la prossima partita o in queste condizioni lei non autorizzerà?
Ma io glielo ripeto, non sono io ancora a autorizzare. Il discorso oggi secondo me è un attimo diverso, noi dobbiamo aspettare, dobbiamo vedere che cosa sta succedendo nel Napoli, Le faccio un esempio. Noi nella
Però scusi, lei ha l'autorità di impedire la prossima trasferta del Napoli? Questo sì, perché è già stato fatto una volta. Quello che le sto chiedendo...
C'era il Dipartimento sì. di Prevenzione dell'ASL, certamente.
Sì. Che fa riferimento a lei?
Che fa riferimento a un'azienda, ma nella mia azienda, che sì. è di 1.200.000 abitanti, abbiamo anche 5 ospedali.
Assolutamente. Sì. La domanda è, in queste condizioni, la prossima partita non cambia niente, per voi non può giocare Napoli?
Guardi, io non lo so quando ci sarà la prossima partita e non so la situazione che si svilupperà nel Napoli. Per noi, penso, e ripeto quello che mi hanno detto i miei esperti, oggi il caso indice è Zielinski ed è Elmas, che sono sì. persone che hanno contratto il virus. Le faccio un semplice esempio. Lei pensa che Zielinski, quando ha usato gli spogliatoi, era solo nello spogliatoio? Che si sia fatto la doccia lasciando le altre 6-7 docce libere e non c'era nessun altro compagno? E il vapore acqueo che si è formato può aver contribuito alla diffusione del virus? Ecco, loro si sono poste queste domande e a queste domande hanno dovuto mettere in campo tutte le precauzioni.
Ecco,
se
perciò...
poi Napoli poteva partire o non poteva partire, queste sono cose del
sì.
Napoli.
No, perciò le ho chiesto se secondo lei, ma mi sembra che la risposta è affermativa, il protocollo era nato sbagliato, perché queste cose si potevano sapere anche
giù. In un momento e in un contesto diverso da quello che vi è ora in Italia.
Va bene, la ringrazio Antonino D'Amore, grazie per essere stato con noi, il direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord. E allora, seguendo un po' anche quello che è stata la risposta del Ministro della Salute Speranza su questo caso, che però non va sottovalutato, perché sì è calcio, sì è sport, sì le squadre hanno cercato delle esenzioni particolari, lo sappiamo benissimo, però si parla di il più grande intrattenimento forse per gli italiani, una grande questione anche economica e che poi naturalmente intreccia anche con la salute di tutti noi. Speranza, dicevamo, ha detto sì, adesso la priorità però è la scuola, e allora anche noi ci riconcentriamo, ci ritariamo sulla scuola, perché effettivamente questa deve essere la priorità del paese. È l'inizio questo della quarta settimana di scuole aperte. Allora andiamo con Maria Piera Ceci a sentire come sta andando. Partiamo dalle parole del ministro Azzolina in una giornata particolare come questa.
Stanno facendo un ottimo lavoro, così la ministra Azzolina nella giornata mondiale degli insegnanti, che quest'anno celebra la capacità dimostrata dai docenti di tutto il mondo di continuare a garantire il diritto all'istruzione durante l'emergenza sanitaria. Emergenza che sarà oggi al centro dell'incontro con Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. Non è passato un mese dall'inizio delle lezioni e i contagi aumentano, come del resto era stato messo in conto. Lorenzo Ruffino, docente di Economics a Torino, sta monitorando i dati in arrivo dalle scuole. Questi i numeri delle ultime ore snocciolati questa mattina tutti a scuola.
Abbiamo 1.175 scuole con almeno un caso e un totale di 1.498 persone coinvolte, quindi persone positive. Circa l'80% sono studenti, un 10% sono docenti, comunque le superiori sono il principale posto dove ci sono casi.
106 i focolai registrati con almeno un secondo positivo. 160 volte è stata chiusa la scuola intera. Ed è proprio qui il punto. A decidere di chiudere o meno è l'ASL competente, che però, lamentano i presidi, non sempre dà risposte veloci e omogenee sul territorio. E si comincia a parlare di un piano B, ipotesi partita dal Lazio, far tornare su didattica a distanza al 50% i ragazzi delle superiori, quelli che fanno registrare il maggior numero di contagi, quelli che prendono i mezzi pubblici per andare a scuola, ma anche quelli che possono stare a casa da soli senza creare problemi ai genitori. Senza contare che già molte scuole stanno attuando questa politica. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Adesso ve lo avevamo promesso, ritorniamo sul premio Nobel per la medicina che è stato assegnato ad Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice. Sono stati premiati per la scoperta del virus dell'epatite C. I tre virologi per primi hanno saputo individuare un virus responsabile di una malattia fino a poco tempo fa incurabile, contribuendo così a salvare molte, moltissime vite. Sentiamo il professor Luca Guidotti, virologo patologo sperimentale, vice direttore scientifico dell'IRCCS del San Raffaele, intervenuto poco fa ad Obiettivo Salute con Nicoletta Carbone.
Harvey Alter e Mike Houghton hanno scoperto nell'89 il virus attraverso tecniche, il primo virus scoperto attraverso tecniche di cosiddetta biologia molecolare, poi Charlie ha capito come il virus funzionava, quindi è un po' come imparare come funziona una macchina, un motore, per poi ripararlo. Con le loro scoperte poi di nuovo hanno preparato la strada poi alla creazione di antivirali che oggi riescono a curare definitivamente la malattia, quindi una pillola al giorno per un po' di settimane può curare potenzialmente una delle malattie che fino a poco tempo fa uccideva quasi 500.000 di persone al mondo ogni anno.
Eccoci qua, 13:28 minuti, cari ascoltatori, ci fermiamo per un piccolo break, torniamo tra poco con le altre notizie, le informazioni di borsa e poi naturalmente la pagina internazionale Effetto Mondo con Giulia Crivelli.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Effetto giorno.
Con le notizie di oggi, bar chiusi a Parigi, ferme anche palestre e piscine. In Italia verso l'obbligo di mascherina all'aperto e chiusura anticipata dei locali. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen intanto in auto isolamento per un possibile contatto. Trump verso le dimissioni già oggi dall'ospedale. Premio Nobel per la medicina agli scopritori del virus dell'epatite C, due americani e un britannico. Maltempo in Liguria, si contano i danni dopo l'alluvione della Val Roya Gualtieri, sul dissesto, investimenti in arrivo dal recovery plan.
Il punto di Alberto Orioli.
In Piemonte in un giorno è venuta giù la pioggia di un anno, o secondo altre stime almeno di 6 mesi. Le bombe d'acqua fanno ormai parte del nostro clima e vanno inserite nei piani di prevenzione. Dissesto idrogeologico, lo sentite dire da anni, così come sentite da anni i fantomatici piani di prevenzione del suddetto dissesto. L'ultimo è il decreto Proteggi Italia del marzo scorso, con 14 miliardi di dote da spendere in 12 anni e gran parte deve servire a riparare i danni delle alluvioni dell'anno scorso, a dire il vero. Ora ci sono almeno 7 miliardi in cassa per questi capitoli, ma finora non si è riusciti a spendere più di 700 milioni. I progetti non decollano. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa dice che è colpa dei comuni. Burocrazia, affastellamento di competenze, risorse umane che mancano. Non è tempo di alibi, però. Ci sono 6.000 viadotti a rischio, il 4,1% del territorio ha problemi con l'acqua, quasi l'8% dell'Italia è a rischio frane, oltre 6 milioni di italiani abitano in territori pericolosi. Forse non è più nemmeno un problema di fondi, ma è un problema di organizzazione, di priorità. Magari scopriamo che i geologi servono e non sono un costo da tagliare. Trattiamolo con l'attenzione che merita questo nostro devastato territorio, che quando si ribella fa molti più danni del Covid.